Oggi parliamo di una nuova prospettiva, di un nuovo modo di vedere le cose, che la conversione in fondo è questo, è vedere le cose come le vede Dio. E alla fine di questo podcast capirai che le cose che ti sembrano grandissime, insormontabili, sono delle cose così piccole e necessarie.
Ascoltiamo. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco e Alessandra.
Ciao ragazzi, ricominciamo i nuovi podcast del nuovo anno e vi raccontiamo un po' di cose belle che sono successe da quando siamo spariti dai social in queste 2 settimane, forse un po' di più.
Siamo spariti proprio.
Siamo spariti proprio dai social, da casa, dappertutto. E ci siamo presi un tempo molto bello, molto prezioso, è un tempo delicato che stiamo attraversando di passaggio, in cui veramente vi chiediamo di pregare per noi proprio, ma tanto, magari se ci volete offrire un digiuno oppure un rosariuccio, una cosa che vi piace, una messa, non è molto gradita, perché camminare col Signore non è proprio sempre una strada liscia, bisogna sempre stare in ascolto, fermarsi, capire. E anche se tutto va molto bene, i podcast sono ascoltati, le newsletter sono fantastiche, abbiamo dei riscontri bellissimi, comunque noi siamo qui sempre in ascolto a capire cosa ci chiede il Signore. Per farlo abbiamo necessità di avere del tempo proprio da soli, con noi stessi, con la nostra famiglia, di preghiera proprio.
Quindi abbiamo preso armi e bagagli e siamo fondati nel furgone e siamo partiti per questo viaggio della speranza proprio, cioè proprio...
Noi abbiamo iniziato il Giubileo della Speranza con un viaggio della speranza.
Con un viaggio della speranza, ci siamo fatti 3.400 chilometri, abbiamo attraversato tutte le regioni d'Italia o quasi, siamo entrati poi in Slovenia, in Croazia, per arrivare in Bosnia a Međugorje, dove siamo stati ospitati dalla comunità Cenacolo. Tutto questo chiaramente tutto in macchina, tutta l'avventura, tutto dormendo in posti qualsiasi, anzi ringraziamo. Chi ci ha ospitato perché veramente è stata fantastica e in tutte queste varie tappe abbiamo anche dormito, ci ha anche ospitato l'autogrill, che abbiamo dormito per terra nel pavimento del furgone, diverse cose, abbiamo visto la neve, di tutto proprio.
Allora, abbiamo visto anche tanta provvidenza. Uno, perché andare a Međugorje era impossibile, perché figurati se noi proponiamo ai nostri figli di andare nelle vacanze di Natale, andare a pregare, cioè, ma sicuro proprio dicono ma evviva, proprio a casa nostra non è così,
dicono ecco. e vai
quindi la risposta, quindi ci andate, ci lasciate a casa libera. E invece abbiamo avuto una provvidenza grande di ragazzi di Oret Labora che hanno coinvolto le nostre figlie più grandi a fare una missione umanitaria con dei giovani di Padova,
proprio
erano centinaia
Bosnia,
di ragazzi,
sì.
Proprio a Međugorje, nei dintorni di Međugorje,
sì, sì.
Quindi questa cosa è stata la prima provvidenza per noi per poterci andare.
Sono stati anche a Sarajevo, diversi posti, quindi loro facevano le loro cose e noi facevamo le nostre cose e questo è stato stupendo. Ora, no, la cosa incredibile è stato che veramente per ognuno di noi sei... più due, perché c'erano anche Marta e Anna Chiara, le due ragazze che stanno alla baita, e per noi otto è stato, ognuno ha trovato la sua dimensione, ognuno ha trovato il suo nutrimento, ognuno ha trovato qualcosa che fosse veramente bello, importante, proprio la provvidenza sta in questo, no? Cioè che alla fine dove eravamo ospitati al Comitato Cenacolo ci stavano anche altre bambine, per esempio dell'età di Rebecca, con cui hanno giocato tutto il tempo insieme, mezzo in italiano, mezzo in croato, mezzo non si sa in che lingua, e sono stati bene. Samuele si è trovato benissimo con le ragazze che vivono la comunità, è stato in cucina, ha imparato a fare i muffin, che ne so, tutte queste cose così, ognuno ha trovato la sua dimensione, questo era veramente inaspettato.
La cosa bella, poi c'è stata anche una provvidenza proprio economica, perché per fare questi viaggi e per tante persone comunque è costoso, e quindi fra le nostre figlie che devono pagare lì, noi là, alla fine, il giorno prima, lo dico perché per noi forse già tante volte ci siamo abituati, viviamo di provvidenza, però certe volte quando arriviamo, come in questi ultimi periodi, proprio che il conto lo raschiamo in profondità
con la pala, quella
con
proprio
la pala, quella con i denti,
esatto.
insomma, la sera prima qua mancavano diversi soldi. Dicevamo, mamma mia, ma come faremo domani? Ma domani come dobbiamo pagare per le ragazze sto viaggio? Dobbiamo lasciare almeno un'offerta, un minimo. Non è che possiamo andare a mangiare, a dormire a casa alla comunità Cenacolo così. Mancavano pure qualche soldino. Avevamo il vetro rotto dalla macchina.
Ma quello ci sono fatto tutto il vetro rotto.
Mamma mia, sperando che non si spaccasse definitivamente.
Il parabrezza, sì.
E si è spaccato un pezzo, però... Comunque a casa siamo arrivati,
sì, no, siamo arrivati
e bene. Nonostante abbiamo risparmiato anche su questo, che non era da risparmiare, insomma, alla fine, la sera prima, andiamo a trovare il nonno di Francesco e inaspettatamente il nonno, sbagliandosi, invece di dare a ognuno, non lo so, una cifra, ai nostri figli e pure a noi,
ha messo dei 50 euro in
ha
più.
Ha messo dei 50 euro a casaccio, caso. Un po' in più, e poi sono capitati proprio in più a chi servivano.
No, infatti.
È proprio una provvidenza proprio in tutto. Questo per dire che quando tu ti incammini, intraprendi il santo viaggio, il Signore provvede cibo e vestito. Il cibo è ciò che è necessario, cioè le condizioni per andare, le nostre figlie che hanno fatto questa cosa bella con altri ragazzi che erano felici di fare, così anche noi ci siamo potuti andare. E i soldi, tutte le chi ci ha accolto in un modo veramente meraviglioso, proprio come avevamo bisogno noi, cioè che eravamo in disparte con un appartamento tutto per noi, addirittura al calduccio con una stufa a pellet caldissima, veramente un'accoglienza proprio di più di quello che avevamo bisogno. Provvede il cibo e il vestito, cioè il vestito invece è tutto il nutrimento spirituale. Oh, il contrario, il vestito è il cibo e quello spirituale. Comunque fate voi il nutrimento.
Dillo bene, scusa.
Il vestito, dice padre Giovanni, è le cose materiali. Il cibo è quello che ti nutre dentro.
È il nutrimento, sì.
E il nutrimento spirituale è stato confrontarsi con queste ragazze, conoscere tante storie, tante testimonianze. Cioè Medjugorje è un luogo... Lasciamo perdere il disco... Amici protestanti che ascoltate questo podcast, lasciamo perdere le apparizioni, la Madonna, eh? Questo è un luogo, se uno lo guarda da fuori, un luogo di forte preghiera, dove la gente che cammina per strada, la gente che fa la spesa costosa, fra l'altro che costa una cifra, la gente che cammina, che va sul monte dove è apparsa la Madonna, la gente che va, gioca con i bambini mentre stanno al parco, tutti pregano. C'è un clima di una preghiera pazzesca e tu quando vai lì ti senti che cammini 8 metri da terra, perché c'è una pace che è indescrivibile, è una cosa... Io non lo so spiegare.
È la Silicon Valley della preghiera. Sì,
sì, è così. Mio marito la chiama così.
Sì, dove tu esci di per strada, incontri da una parte incontri Steve Jobs, dall'altra parte incontri qualcuna.
Incontri dei santi per strada, incontri storie di santità, di conversione.
Ognuno poi dove sta, cioè nel senso, ognuno fa quel pezzo che sa fare. Quindi magari ci può essere pure l'ultimo arrivato, che però, capito, sta lì con un cuore sincero, che sta lì con un cuore che si mette in discussione, sta lì con una, che sta vivendo una conversione, no? E ognuno ci mette un pezzetto, e poi incontri anche proprio anche grandi santi, cioè persone che hanno vissuto, stanno vivendo esperienze molto molto forti, che sono comunque una luce per te, che li incontri, un confronto. Sai quando c'è quella sensazione, noi ce l'abbiamo tanta qui da noi, che non ti puoi confrontare con nessuno, che non puoi parlare delle cose che vivi con nessuno, perché comunque non stiamo sulla stessa lunghezza, non ci capiamo, ecco. Ecco, invece lì spesso invece capita di incontrare persone con cui ti capisci. Questo ci capita anche quando andiamo a Orizzonti, a Frosinone, no?
Sì, che anche in Orizzonti noi sperimentiamo questa cosa.
Incontri persone che improvvisamente capiscono le tue domande, che cercano le stesse risposte tue, e quindi insomma è stato molto molto forte. Tutto questo però per dire una cosa, forse che questo poi è il punto dell'episodio di oggi.
Ti
stavo lasciando a te dire.
No, allora abbiamo scritto una newsletter venerdì per parlare un po' di questa cosa, che però è, secondo me è molto bello parlarne a voce con l'episodio del podcast, per dire una cosa bellissima che mi ha colpito tanto, ci ha colpito tanto. che tutti questi mesi noi vi abbiamo raccontato, abbiamo condiviso, no? Tante difficoltà che abbiamo avuto alla baita, tante fatiche, tante proprio sofferenze veramente che ci hanno, in particolare a me, mi hanno proprio schiacciato, mi hanno devastato, mi hanno toccato tutti i nervi scoperti, mi hanno distrutto, fino al pensiero, insomma, di chiudere la baita e dire non si può fare, è impossibile, lasciamo perdere. Invece è stato bello stare lì, innanzitutto finalmente gustare una serenità, perché quando uno sta in tutta questa, in queste storie, dopo la serenità c'è un sapore
Sì,
incredibile,
infatti.
quanto è bella la serenità, uno non si ricorda più com'era.
È come quando mangi un pomodoro cresciuto sulla pianta, eh? Dopo che hai mangiato sempre i pomodori quelli da tennis, da squash, dopo un bel giorno improvvisamente mangi un pomodoro che è diventato rosso sulla pianta. Noi abbiamo dei pomodori rossi che sono diventati rossi in balcone perché li abbiamo raccolti verdi, gli ultimi, e sono diventati rossi in balcone. Questi erano lo stesso sapore di quelli del supermercato.
Abbiamo scoperto come fanno quelli del supermercato ad avere quel
Avere quel
sapore. Così li
sapore
raccolgono
verdi
verdi e poi nel supermercato piano piano diventano rossi.
rossi, ecco,
Ecco, vi abbiamo svelato un
un
segreto.
grande segreto, sì.
Quello che abbiamo scoperto, che è sempre come diventano i pomodori così, è veramente il sapore della vita, cioè come la generatività vera, quella eterna, non quella generatività umana. E questa cosa l'abbiamo scoperta piano piano in questi mesi, e andando a Medjugorje è stato molto forte confrontarsi con questa comunità a Cenacolo. Non so se l'avete mai sentita, è quella dove sono cresciuti e rinati Reale, insomma,
Sì, Alessandro e
Alessandro e
Francesca.
Francesca. È una comunità che è nata con Madre Elvira, cioè una suora che dopo tanti anni che era suora tranquilla a casa sua, nel suo convento,
Sì, 45 anni sono nati, mi sembra una cosa del genere.
sentiva da tanti anni questo desiderio di donarsi tanto alle persone più
Ai
bisognose,
giovani in
ai
particolare.
giovani, però non sapeva bene cosa. Dopo anni e anni e anni, anni di insistenza, gli dicevano: ma tu c'hai la quinta elementare, non sei preparato, ma dov'hai? Cioè, come è di umiltà, di ascolto di questa cosa, a un certo punto le hanno lasciata andare, per la sua, cioè dice: ok, vai, apriti, vediamo il Signore a cosa ti chiama. E ha cominciato a ristrutturare un posto abbandonato
Saluzzo,
e piano piano in Piemonte.
provincia di Cuneo.
E piano piano sono arrivati da subito dei ragazzi tossicodipendenti, e quindi è nata la comunità Cenacolo, che si occupa in particolare di ragazzi tossicodipendenti, ma poi nella pratica noi ci siamo stati questi giorni di tante dipendenze, tra cui c'è anche la dipendenza affettiva, la dipendenza.
In generale, da quello che abbiamo visto, è che ci vanno tanti ragazzi che non hanno perso il senso, cioè non trovano il senso della vita, non riescono, con le domande esistenziali che noi spesso tiriamo fuori nel podcast, e ecco, quelle domande lì non trovavano risposta, non trovavano un senso della vita, dell'amore, eccetera, così. E poi ognuno poi con la sua storia sono entrati in comunità, una comunità molto esigente, devo dire,
Sì,
molto.
cioè molto, è molto strict, come si dice in
Sì,
italiano? Molto rigida,
mol
giustamente.
molto rigida, però abbiamo visto una cosa impressionante, una delle prime cose che abbiamo visto appunto lì è che è una comunità molto militare, ma che queste regole non sono fini a se stessi, ma veramente sono a servizio dei ragazzi che vengono accolti perché cioè, ti rendi conto che sia se tu vieni veramente dalla tossicodipendenza o vieni da cose anche più, tra virgolette, più leggere, effettivamente fanno bene a tutti, diciamo, vivere quel tipo di ristrettezze. Non so, faccio un esempio: quando si entra, si consegna il cellulare ai responsabili, soldi e documenti, cioè tu praticamente sei isolato, però non è che sei isolato che sei da solo, ma entri in una comunità e incominci a vivere un quotidiano che devo dire che è ricco di pienezza. Siamo stati 4 giorni alla fine, proprio
Io
lì.
sono stata una
Sì,
settimana,
tu
io
sei stato.
sono rimasta qualche giorno in più.
Vabbè, insomma, siamo stati lì questi giorni. Devo dire che abbiamo ritrovato tanto di quello che noi viviamo alla Baita, per esempio. Quel
Non
tipo.
siamo così
No, 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 non ci stanno queste tipo di.
di rigidità perché non è necessario.
Non è stato necessario fino adesso. Insomma, però quel tipo di essenzialità, ecco. quel tipo di, non so, c'è un'essenzialità, una semplicità, un'essenzialità che si respira là in comunità che devo dire, appunto, nasce dalle ristrettezze, ma che è tanto, porta tanto frutto poi nel cuore dei ragazzi, e questo noi l'abbiamo sperimentato. Cioè, io ho passato i giorni stando lì, cercando di capire quali fossero i segreti di Madre Elvira, no? Per generare appunto poi relazioni così trasparenti, così belle, un clima veramente di pace. E alla fine, a un certo punto, la ragazza che è responsabile sta lì, mi ha detto: ma i segreti sono quelli, già li sai, sono quelli che già che vivete voi nell'esperienza della Baida. E devo dire che appunto la preghiera, la semplicità, il lavoro manuale, questi qua sono effettivamente i cardini, no? Le perle proprio.
Allora, a me la cosa di cui volevo parlare in questo podcast, che ho anche scritto nella newsletter, che mi colpisce tantissimo, è il fatto di vedere così tante ragazze con una pienezza di vita, con una gioia incredibile. Dici, ma tu davvero, tu veramente eri quello che stava per strada? Cioè, tu veramente sei quello che è finito in galera? Tu veramente sei quello che spacciava? Tu veramente sei quello. Cioè, non ci puoi credere, perché tu vedi una gioia, una felicità, una pienezza, una bellezza, un entusiasmo che non te ne capaciti. Dici, non è possibile che questa era, mi racconta questa storia, e invece era così. E questa cosa qua mi ha fatto tanto riflettere, perché ho come se avessi capito in maniera, come se avessi visto come il Signore ci pensa. Cioè, quando io penso a quello che ci è accaduto in questi mesi, lo vedo come una cosa insormontabile, una cosa difficilissima, una cosa da cui non ne usciremo mai, una cosa che è meglio che chiudiamo e lasciamo perdere, perché qui non è aria. E invece quello che ho capito è che le sofferenze di ogni persona sono soltanto un punto di passaggio necessario che Dio permette per compiere veramente il motivo per cui noi siamo al mondo. Cioè, a noi la nostra storia ci sembra la cosa più dolorosa del mondo, e magari lo è davvero, per chi di più, per chi di meno, magari veramente è dolorosissima. E ci sembra grandissima, ma in realtà, se noi cambiamo prospettiva, è qualcosa di molto piccolo. È una cosa, è un punto necessario, ma è molto piccolo. Mi spiego. Quando noi diciamo, ma quando io penso a Madre Elvira, quando penso a Chiara Mirante, quando penso a Padre Giovanni, quando penso a San Francesco, quando penso a un santo, insomma, non è che noi pensiamo a quanto era superficiale San Francesco, o che andava con le donne, cioè faceva lo scemo, o San Francesco è ricordato, cioè non è che San Francesco è ricordato per questo. È un dettaglio che qualcuno che approfondisce in maniera tanto, 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 ci arriva. Quando pensi a Madre Elvira, pensi ai milioni di giovani, alle non so quante 70 case nel mondo che c'ha, alle missioni di questi ragazzi risorti che dopo hanno detto: ma noi dobbiamo restituire, dobbiamo andare in missione, dobbiamo aiutare i bambini, dobbiamo fare, dobbiamo dire. Cioè, tu pensi a questa cosa grandissima, eterna. Cioè, tu pensi a qualcosa di eterno, tu pensi a San Francesco, pensi a qualcosa di eterno, che ancora noi oggi andiamo ad Assisi, ci sono i frati e ci vogliono bene. Vai in Porziuncola e ricevi il perdono, pensi a qualcosa di eterno. E la sofferenza che hanno vissuto per arrivare a qualcosa è proprio piccolissima rispetto all'eterno che hanno lasciato al mondo, che hanno vissuto loro, all'eternità, alla pienezza alla gioia, a quello che hanno generato, alla vita che hanno generato. È qualcosa di grandissimo. Cioè, se noi cambiamo prospettiva, invece di guardare da qui, la guardiamo da come la guarda il Signore, tutto quello che ci succede di brutto è qualcosa di molto piccolo rispetto al progetto che Dio ha su di noi, a quello che noi dobbiamo fare nella vita. Non so se mi sono. Si capisce quello che ho detto?
No.
No, dai, fammi delle domande, perché io, per me è chiarissimo, perché è un'intuizione chiara che ho davanti agli occhi.
So,
Aiutami a spiegarla questa cosa.
no, io penso questo, che l'impressione che ho avuto io, no? Per arrivare a quello che dici tu, L'impressione che ho avuto io ascoltando per esempio la testimonianza di Madre Elvira, Madre Elvira qualche mese fa è venuta a mancare, forse
Un annetto
un
fa.
anno fa, e quindi durante la testimonianza al Cenacolo abbiamo ascoltato un video con la testimonianza appunto di Madre Elvira. E ascoltando quello che diceva lei, l'unica cosa che veramente, cioè la cosa che mi è rimasta di più impressa nel cuore è stato: ma allora non ci abbiamo creduto abbastanza. Questo è stato soltanto quello che mi è venuto da pensare. Cioè, forse per arrivare a quello che dici tu, è che quando siamo all'interno della tempesta, proprio nell'occhio del ciclone, che le cose vanno giù, e come direbbe il nostro confessore, cioè, ma questo qua è il maligno che sta lì e ti punzecchia e ti vuole indurre in una strada o in pensieri che ti scoraggiano, lo scoraggiamento, la tristezza, sono tutti pensieri del maligno, fondamentalmente, per farti perdere di vista il punto centrale. E quindi queste cose che ti sembrano così grandi sono così grandi perché le vedi molto da vicino. Però all'interno della prospettiva della vita o della promessa che Dio ha fatto su di te sono piccole.
Ecco, questo volevo dire, bravo, grazie. Cioè, la promessa di Dio su di me è una cosa infinita. Dio non può pensare una cosa limitata. Dio, penso che la cosa più limitata che ha potuto immaginare Dio sia il mare, cioè il cielo, cioè sono cose, queste sono le cose più piccole che Dio poteva fare, cioè è qualcosa di infinito. Cioè, Dio pensa solo infinito, perché lui è infinito. Noi pensiamo solo umano perché noi siamo umani. Ma Dio pensa infinito, e quindi quando pensa a me e quando pensa a te, ti pensa infinito, cioè ti pensa generativo all'infinito, ti pensa grande, ti pensa grande. E il male che ci è successo, tua madre che ti ha abbandonato, tuo padre che è stato aggressivo, non lo so che nella vita che ti è
Non hai
successo,
detto che appunto Madre Elvira raccontando la sua storia, vai.
Madre Elvira raccontando la sua storia
No, che
diceva.
uno si aspetta Madre Elvira, vabbè, eccetera. No, Madre Elvira viene da una famiglia poverissima in cui il padre era alcolizzato e ha messo in ginocchio un po' la famiglia perché i pochi soldi che ci stavano li spendeva appunto nel bere e nel fumare. E quindi c'è cioè, sta famiglia, anche abbastanza numerosa, credo, era in ginocchio da un punto di vista economico, un padre che non soltanto era assente, ma anzi era un motivo di
Umiliazione.
umiliazione e di vergogna. E Madre Elvira benedice tutto questo dicendo proprio grazie a mio padre che appunto era alcolizzato, io ho potuto capire
Amare questi
dal
ragazzi.
di dentro, proprio capire quelle dinamiche, capire come stavano, capire la loro umiliazione, capire le loro difficoltà. Quindi proprio ringraziando e benedicendo la tua storia. Mo, tanti ragazzi ci scrivono ogni tanto quando parliamo di queste cose: ma come si fa a benedire? Metti tu una cosa X terribile. Si benedice perché cioè il male non è l'ultima parola sulla tua vita. Questo qua è il
No,
punto.
il punto è che se noi pensiamo che tutto viene da Dio e che il male comunque è nelle mani di Dio, cioè se Dio è padrone di tutto, è padrone anche del male, cioè il male può abbaiare quanto gli pare, ma è legato a un guinzaglio, quindi se Dio lo permette, è
Non
per...
che Dio lo vuole per te, che chiaramente, perché poi già lo so che.
Se Dio è costretto a permetterlo per un bene più grande per me,
Sì,
ma
sì.
non per me che adesso quindi sto meglio, no, per me per quello che devo compiere nella vita, che sì che starò meglio io, nel senso che vivrò una vita talmente piena e talmente generativa che sarà infinita la mia vita. Questo è come ci pensa Dio. Per questo uno ringrazia per una cosa brutta. Ringrazio per una cosa brutta perché so che se Dio l'ha permessa è perché da questa cosa ne trarrà una cosa miliardi di volte più grande. Cioè, da una storia col padre alcolizzato ne ha tirato fuori Dio, perché Madre Elvira ha ascoltato, si è fidata e ha benedetto. Dio ne ha dato questo spazio a Dio di tirarne fuori qualcosa di infinito. Cioè, Madre Elvira è morta, ma questa comunità, questi ragazzi, questo amore suo, che Dio ci ha donato attraverso di lei, questo dura non si sa fino a quando, ma è infinito, cioè una cosa che è incontrollabile ormai e va avanti anche senza Madre Elvira, perché non era, il punto non era lei, lei era soltanto un mezzo, il punto è Gesù Cristo. Quindi una volta che lei ha fatto incontrare Gesù Cristo a tutti questi ragazzi, hanno sperimentato la risurrezione così tanti ragazzi, loro adesso la fanno risperimentare a altrettanti ragazzi e questa cosa non finisce mai, mai, è infinita.
Questo, mentre stavamo lì, volevo aggiungere che ho ricevuto un'email che mi aspettavo, nel senso che il mio cioè uno dei miei, diciamo, professori storici, quando ero appunto poco prima di diventare professore, quando ancora abitavamo in Francia, premio Nobel per la chimica e tutte queste cose così, un mostro sacro.
Ma è il chimico più importante del mondo.
Era il chimico in vita più importante del mondo, sì. Diciamo
un professore di Harvard, sì, che sì, però sì, lavorava in Francia, sì, dove noi siamo andati in Francia perché c'era lui, ma lui era un professore di Harvard che stava in Francia per piacere.
Io quando ci ho lavorato con lui già era anziano, quindi mi aspettavo un po' queste email, perché sapevo che ormai ha più di 90 anni, ho detto non è oggi, non è domani, comunque morirà, insomma, e quindi un po' mi aspettavo. Questa email è arrivata proprio nei giorni che stavamo lì, e lì per lì mi ha fatto tanta tristezza e mi sono domandato perché francamente non avevo un grandissimo rapporto con lui, diciamo la mia non è stata una bellissima esperienza quella di lavorare con lui,
però c'era anche un rapporto umano con
sì,
noi,
sì,
invitavamo a cena,
assolutamente è stato carino con noi e tutto il resto, però diciamo non è che ci fosse tutta
questa... Ci prestava la casa se veniva a trovarci qualcuno, sì, no, persona carinissima.
È stata carinissima, però ho provato una profonda tristezza, ma sentivo che non era una tristezza dovuta al fatto che appunto era venuto a mancare, perché appunto saranno stati, almeno l'ultima volta che ho sentito sono 10 anni fa, cioè quindi non è che c'era questa relazione. E poi proprio dopo aver visto questa testimonianza di Madre Elvira, alla fine ho fatto click pure io e ho capito questa tristezza un po' da dove veniva. La tristezza viene da questo, e non lo dico per cioè lo dico per me, perché è una cosa che mi è stata utile a me e quindi penso possa essere utile anche ad altre persone. Quello che ho realizzato prima inconsciamente e poi consciamente è questo, che alla fine Martin Karplus è stato un uomo che ha avuto delle possibilità incredibili nella sua vita. Il suo professore Linus Pauling, anche lui il Nobel per la chimica, credo per aver scoperto tipo i livelli elettronici, cioè stiamo parlando di cose che tu leggi soltanto sui libri, e lui c'è stato lì a lavorare, capito, a stretto contatto, e mi raccontava che quando era giovane, che stava al Caltech in California, organizzava dei cineforum, e le pellicole le chiedeva a Charlie Chaplin, perché cioè, era proprio gli inizi di Hollywood. Quindi immaginatevi, questa persona ha conosciuto migliaia di persone, ha influenzato tantissimo la chimica e tutte queste cose così. La tristezza nasce dal fatto che con tutto questo potenziale che ha avuto nelle mani, alla fine Martin Karplus in realtà non lascia un segno vero nel mondo, perché sì, ha fatto delle scoperte belle, importanti, sicuramente avranno un impatto per la scienza, però, e qua molti criticheranno, non so, però io da parte mia sono molto tranquilla su questo fatto, cioè non è la scienza quello che lascia un segno indelebile nella storia, ma è quell'amore donato, vero, profondo, che una donna con la terza elementare, manco la quinta, la terza elementare, Madre Elvira, ecco, ha donato. Quello è eterno, è qualcosa che non ha curato nessuna malattia, Madre Elvira, non ha scoperto nessuna cura per il cancro, e magari invece qualche cosa che si è inventato Martin Karplus aiuterà proprio a trovare quella medicina risolutiva, ma non è la medicina risolutiva che ti salva la vita, te la cura la vita, ma non te la salva, Invece Madre Elvira con la sua terza elementare ha già salvato la vita a migliaia di ragazzi e io sono convinto che la continuerà a salvare a tantissime altre persone. Questa è un'eredità che è eterna, che ha un valore, una profondità indescrivibile e quindi alla fine di tutto la tristezza nasce dal fare, ma è possibile che Martin Karpus abbia sprecato questa opportunità? E io per me mi sono detto, ma io non voglio sprecare questa opportunità. Quindi questo secondo me è il punto fondamentale, non è tanto Martin Clark se ha fatto bene o ha fatto male, ha fatto quello che poteva fare, va bene così. Però il punto è che io, di mio, tante volte mi dicono, ma non ti manca il mondo della ricerca, non ti manca che eri professore, ma non pensi di aver sprecato un'occasione. No, non ho sprecato nessuna occasione. Anzi, quello è stato per me l'opportunità grande di poter entrare in un spendere la mia vita con una profondità diversa, che a cui credo profondamente. Io qua trovo un senso più profondo della vita.
Questa roba qua non lo so se tutti la riescono a digerire perché è troppo fuori schema, è troppo forte. E quando tu ci sei dentro, come tante volte ci eravamo dentro noi per tanto tempo, e i conti non ci tornavano, cioè sentivamo che c'era qualcosa che non andava, sentivamo che c'era un di più a cui eravamo chiamati, sentivamo che c'era qualcosa che non era tutto giusto, non lo so, però non vedevamo un'alternativa, non vedevamo una possibilità, ma perché la possibilità e l'alternativa di vivere in maniera diversa e di poter spendere la propria vita in maniera diversa era qualcosa di talmente fuori schema che non ce lo potevamo neanche noi immaginare, che andavamo a finire a fare 5 pani e 2 pesci e che lasciavamo tutto per fare una cosa del genere.
E poi Oretta Bora, e poi la Baita, e la comunità, e tutto quello che stiamo vivendo insieme appunto a chi ascolta 5 per 2 pesci.
E appunto tutto questo che vi abbiamo raccontato per noi cambia un po' la prospettiva di vedere le cose, cioè in questa fase di ascolto, di capire ma veramente il Signore vuole che continuiamo a fare i podcast, vuole, oppure dobbiamo fare dei video, oppure forse dobbiamo scrivere solo i libri, oppure dobbiamo fare solo gli incontri, oppure non dobbiamo fare solo la comunità, oppure dobbiamo chiedere tutto, perché non lo so, oppure boh, noi ce le facciamo queste domande in maniera molto seria. Perché non vogliamo fare qualcosa di nostro che funzioni. Perché abbiamo visto che, non lo so, ci siamo messi a fare le foto dei matrimoni e funzionava. Cioè, uno con le proprie capacità arriva veramente a fare tante cose. Il punto però è fare quello che il Signore ti chiama a fare e aprire il cuore, anche se uno non sa dove ti porterà. Questo è il coraggio che a me è piaciuto tanto di Madre Elvira. Anche un po' noi, dai, un po' ce l'abbiamo avuto. Di aprire il cuore a dire: ecco, allora io se mi faccio questa domanda. Certe volte uno, io in particolare, non mi voglio fare delle domande, non mi voglio ascoltare fino in fondo, perché non so dove vado a finire. Questa cosa è spaventosa, mi spaventa, perché mi riapre le mie paure, le mie insicurezze, il mio non ce la farò mai, ma figurati, non riesco manco a rispondere. A chi mi tratta così, gli dico, oh, stai zitto, non riesco manco a fare una cosa, ma figurati se io vado a occuparmi dei ragazzi, ma che, cioè, ma è fuori dal mondo, non è proprio nelle mie, però invece quell'aprire il cuore, quel fare, è come il male, quando il male tu fai entrare un pensiero cattivo, ti distrugge, così il bene, quando tu cominci ad aprire il cuore, ad aprirti, ad ascoltarti veramente, poi questa cosa qua ti porta ad un bene più grande. Cioè ti porta ad aprirti a quello che il Signore veramente ti sta chiamando.
Io sì, questo è quello che ho sperimentato in questi giorni ed è questa la riflessione che appunto mi ha suscitato tutto questo. Io, ecco, so che molti saranno non saranno d'accordo, penseranno così, colì, eccetera, eccetera, però invece quello che vi lascio è proprio questo. Guarda che quello che il Signore ti chiede è molto, cioè, no, che ti chiede, quello che il Signore ti può mettere davanti, o quello che il Signore ti chiama, è molto, molto, molto più grande rispetto al progetto più bello che hai in mente, la cosa più bella che ti è venuta in mente. In realtà, quello che il Signore ti chiama è più grande.
Allora, per capire se tu stai facendo il tuo progetto, il progetto di Dio, guarda, è facilissimo. Il tuo progetto è qualcosa che tu pensi e pensi di riuscire a realizzare. E quindi è qualcosa nelle tue capacità. Che ne so, tu ti puoi mettere a servizio, dici, ma io so suonare la chitarra, sai che faccio? Mi propongo in parrocchia per suonare la chitarra. Bravo, ma questo non è quello che ti chiama Dio a fare, questo è il minimo. Cioè, è chiaro che se suona la chitarra, oh, ma ti vuoi mettere a suonare la chitarra, se non la fai tu, poi non la suona nessuno. Ma il progetto di Dio è qualcosa che ti supera, cioè che quando tu non lo riesci neanche a immaginare, non ci sta nel tuo cervello, è qualcosa di infinitamente grande, enorme, è impossibile che tu lo faccia, ma il cuore non desidera altro che fare quella cosa, cioè il cuore non ti lascia in pace, non ti lascia in pace finché non lo fai. Quello forse è il progetto di Dio e tu comincia una battaglia, una lotta per non farlo perché ti caghi sotto ed è una cosa troppo, 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 troppo grande per te. Quello forse è il progetto di Dio. Ecco, il discernimento in questa cosa è molto facile.
D'accordo.
Ecco, noi con questo secondo me forse vi lasciamo che ne abbiamo dette troppe in questo episodio. Abbiamo scritto pure la newsletter su questo punto. Sarebbe bello, piacerebbe tanto dopo questa condivisione, sapere voi cosa ne pensate. Cioè, se ci avete mai pensato a cambiare prospettiva? Cioè, a pensare che anche di te si può dire questo, cioè se quando tu pensi a Madre Elvira, tu non pensi a una ragazza che ha avuto, a una suora che ha avuto il padre alcolizzato, tu pensi ai milioni di giovani che lei ha salvato dalla tossicodipendenza, alle milioni di persone felici che gli devono la vita e che ancora non si sa per quante generazioni gli devono la vita a questa donna, a un sì che ha detto lei. Ecco, quindi Madre Elvira non è quello che gli è successo, ma quello che ci ha fatto con quello che gli è successo. Quando potresti anche tu, anche io, eccolo, questa riflessione l'ho fatta per me, l'ho condivisa a cuore aperto. Se noi provassimo invece di fare i propositi del 2025, se noi come unico proposito, senza propositi, se noi semplicemente provassimo a cambiare prospettiva e a non vedere le cose, i dolori, le fatiche, come la cosa più grande del mondo, ma provassimo a vedere come ci vede Dio, cioè siamo fatti per compiere una cosa infinita e siamo in cammino per questo, e che questa roba qui, questo dolore, questa difficoltà è solo uno strumento che ci viene offerto per aprire il cuore, per sensibilizzare il cuore alle persone che dobbiamo amare in quello che dobbiamo fare, dove lo dobbiamo fare. Mi raccontava, c'ho mia nonna che sta malissimo, sta in ospedale, entra e esce all'ospedale, insomma, non si sa quanto vive ancora. E mi raccontavano di questa, come si chiama, si dice, la responsabile dell'RSA, di quanto questa donna, la conosco di vista perché ogni tanto siamo andati a fare qualche messa dal centro anziani qui del paese. Mi raccontavano in questi giorni che la mia famiglia è venuta a contatto con questa direttrice si chiama, di quanto questa donna sia così sensibile, umana con gli anziani. Cioè che lotta, che li accompagna lei di persone in ospedale, quelli che non hanno un parente che lo può fare, che dice, che insiste in ospedale dicendo no, no, voi ve ne dovete occupare così, così e così, io sto con questa persona e non lo lascio, io sto qui finché voi non fate questa cosa, perché questa persona è degna. Ah, sì, ma c'ha 95 anni, non lo vedi che è un vecchietto che sta morendo? Finché non chiude gli occhi, voi lo dovete curare e io sono qui e non me ne vado via. E si occupa di farle avere la messa, di fare le feste, di fargli mangiare le cose tipiche perché sa che gli piacciono. Si prende cura di queste persone giorno e notte. Cioè, mia nonna proprio di notte, giorno e notte al telefono, di preoccuparsi come sta, come è andata, come è arrivata all'ospedale, cosa hanno detto, cosa hanno fatto. Un amore così grande di una persona per capire e stare così vicino a degli anziani, sicuramente questa donna avrà sofferto qualcosa del genere. Non può essere che ha un amore, una sensibilità così grande verso gli anziani, che sono sconosciuti, è il suo lavoro, che gliene importa? Eppure ci mette la vita questa donna lì, ci mette la vita. Quello che rimane di questa persona, io non lo so che gli è successo nella sua storia, però quello che rimane di questa persona di cui tutti parlano è l'amore che ha. Ecco, se noi pensiamo a questo, quello che gli è successo nella vita è piccolissimo rispetto all'amore che lei riesce a dare. Ma pure noi possiamo vivere così, perché noi non dobbiamo vivere così? Pure noi dobbiamo vivere cambiando prospettiva. Anche noi dobbiamo vivere, anche tu lo puoi fare, puoi cambiare prospettiva e puoi vedere che questa cosa è una cosa solo piccola rispetto alla cosa grande che tu devi, che sei chiamato a fare, a dare la vita in un modo così grande che tutti parleranno di te per quello che hai fatto, non per quel dolore, anche se grande, diventa piccolissimo davanti a sta cosa. E per questo bisogna cominciare a ringraziare, si parte dal grazie.
È così, infatti, si parte dal grazie. Io niente, non devo aggiungere
Niente, dobbiamo
niente.
salutare.
Sì. Allora, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast. E se volete iscrivervi alla newsletter e anche andare a leggere i vecchi numeri della newsletter e anche il vecchio blog, ci sta il link, 5p2p.it.
Scriveteci se avete delle storie da raccontarci belle di risurrezione, magari proviamo, stiamo pensando anche di fare cose nuove, vediamo un po' cosa con queste lettere, non solo di leggerle e condividere con noi, ma magari ci viene in mente qualcosa di bello da fare insieme. Voi scrivetele, dai, che poi il Signore qualcosa ci fa.
Allora, buona settimana e buon lunedì. Alla prossima. Ciao.
Ciao!